Joe Biden è stato eletto anche promettendo un forte impegno sul clima, ma l'invasione russa dell'Ucraina sembra aver fatto rivedere le priorità del presidente americano. Intanto le temperature record causano il distacco di un blocco di ghiaccio sulla Marmolada, con morti e feriti, e Sydney rischia di essere nuovamente sommersa. Parliamo anche di un articolo del Guardian che sembra, insomma, mette in luce come alcuni scienziati sembrano veramente intenzionati a rivedere la teoria dell'evoluzione. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 4 luglio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Un editoriale e un articolo del Guardian mettono in luce i paradossi dell'amministrazione Biden nella lotta ai cambiamenti climatici, che era appunto uno dei principali obiettivi sbandierati in campagna elettorale, che però sembra essere finito in secondo o terzo addirittura piano per via dell'invasione russa dell'Ucraina. Quello che sta succedendo in queste ore, in questi mesi in realtà, è che l'instabilità del mercato dell'energia, che è seguita all'invasione russa, ha fatto salire alle stelle il prezzo del petrolio e questo paradossalmente avvantaggia tantissimo proprio l'economia bellica russa, che di petrolio è uno dei principali esportatori. Fin qui le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ma da tanti paesi NATO, dall'Unione Europea e così via, non sembrano funzionare granché. C'è l'ipotesi di un tetto ai prezzi delle esportazioni russe di petrolio o persino uno stop. Tuttavia, questo potrebbe forse bloccare il flusso di liquidità, ma c'è il rischio che altri paesi come la Cina o l'India alimentino la domanda, comprando praticamente tutto il petrolio che la Russia non vende ad altri. Quindi, come fare a danneggiare economicamente la Russia? Bisogna far scendere il prezzo del petrolio. E come si fa a far scendere il prezzo del petrolio? Inondando il mercato di altro petrolio. La legge del mercato è rapporto fra domanda e offerta. Quindi se aumenta l'offerta e la domanda rimane costante, il prezzo scende. Ed ecco quindi che Biden ha fatto un po' il giro delle sette chiese per stringere nuovi contratti e, insomma, far sì che i paesi che estraggono petrolio ne estraggano di più, lo vendano agli Stati Uniti e altri paesi per aumentare la quantità di petrolio presente sul mercato. È volato prima in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman, che probabilmente ve lo ricordate, è lo stesso che in Italia ha suscitato scandalo per via delle conferenze di Renzi, principe ereditario che secondo la CIA avrebbe ordinato il barbaro omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, insomma, non proprio una personcina a modo, a quanto pare. Scrive il Guardian che in questo momento far scendere i prezzi del petrolio significa appunto produrre più energia che distrugge il pianeta e ciò richiede l'impegno degli Stati Uniti con appunto l'Arabia Saudita, che abbiamo già visto, gli Emirati Arabi Uniti, entrambi responsabili della disastrosa guerra in Yemen, e poi anche possibili accordi con il Venezuela e l'Iran, nazioni che metteranno Mosca contro l'Occidente. Quindi insomma è un po' un cane che si morde la coda. Nel frattempo, l'amministrazione Biden ha anche presentato venerdì scorso il piano quinquennale per lo sviluppo delle trivellazioni petrolifere gassose offshore, in cui si bloccano sì tutte le trivellazioni nuove nell'Oceano Atlantico e Pacifico all'interno delle acque territoriali americane, ma si consentono alcune vendite di contratti, di concessioni, di locazione nel Golfo del Messico e nella costa meridionale dell'Alaska. Il che contraddice il motto, lo slogan di Biden, mai più trivellazioni offshore, che era una delle frasi ripetute in campagna elettorale e all'inizio del mandato del presidente. Insomma, abbassare il prezzo del petrolio sembra essere diventato un po' un mantra, e in questo senso gli Stati Uniti sembrano voler percorrere la via degli shock petroliferi che furono una delle cause del crollo dell'economia sovietica precedente al crollo dell'Unione Sovietica stessa. Quindi aumentare la pressione sulla Russia, immettere più petrolio nei mercati, come abbiamo visto, per far scendere il prezzo, e consentire alle banche centrali di aumentare i tassi di interesse a livelli che potrebbero causare la recessione. Recessione che a sua volta farebbe crollare il prezzo del petrolio. Quindi questa sorta di manovra di accerchiamento dovrebbe far crollare il prezzo del petrolio e danneggiare l'economia russa al punto da farla crollare. Questo sembrerebbe essere un po' il piano di Biden. Solo che c'è più di un dubbio che questa strategia funzioni, sia perché non siamo più negli anni 70, il petrolio sta finendo, quindi comunque il suo prezzo è difficile che crolli completamente, le economie sono molto più interconnesse fra loro e insomma, non so, siamo sicuri che è una buona idea? Anche perché sullo sfondo di tutto ciò c'è la annosa questione dell'estinzione del genere umano. E inondare i mercati globali di petrolio adesso, quando il mondo dovrebbe fare, il mondo, la società umana, le società umane dovrebbero fare lo sforzo più duro per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, significa un po' tagliare le gambe a ogni possibile transizione ecologica. È vero, le misure vengono presentate come temporanee, uno sgarro di una sera in un percorso che poi riprenderà a lineare, ma sappiamo benissimo che è difficile poi invertire di nuovo una tendenza. E soprattutto non abbiamo più alcun tempo per sgarrare. E non è neanche tutta colpa degli Stati Uniti, perché sennò è anche troppo semplice pensare che sia tutta colpa di Biden, perché stiamo più o meno, quasi tutti, molti paesi stanno facendo più o meno le stesse scelte. Questa settimana il G7 ha annacquato le promesse di fermare gli investimenti nei combustibili fossili per i timori di carenze energetiche invernali dovute alla compressione delle forniture da parte di Mosca e così via. Si potrebbe fare altrimenti? Secondo il Guardian, sì. Vi leggo un pezzetto verso la fine dell'editoriale in cui si dice: questo scenario avrebbe potuto essere evitato se i paesi occidentali avessero accelerato le loro agende verso emissioni nette zero, riducendo la domanda di energia, quindi con il risparmio energetico, e investendo nelle energie rinnovabili per raggiungere la sicurezza energetica. Cosa che non è stata fatta prima, o perlomeno non a sufficienza, e non viene fatta adesso. E in tutto ciò metteteci anche che il fatto che la Cina, altro nemico, fra virgolette, degli Stati Uniti, sia il principale esportatore dei materiali con cui vengono realizzati la maggior parte degli impianti e dei sistemi di accumulo delle energie rinnovabili, è un ulteriore freno in questa direzione. Insomma, la transizione ecologica, quella su scala globale, viene messa fortemente in discussione per via della guerra, della competizione economica fra paesi e degli equilibri geopolitici. E nessuno sembra accorgersi, il che è abbastanza paradossale, che tutte queste cose, le economie, gli equilibri geopolitici, diventeranno veramente poco più di scaramucce tribali una volta che il sistema economico sarà crollato fragorosamente proprio per via della crisi climatica. Però, vabbè, non si può essere attenti su tutti, su tutto. Intanto il caldo continua a fare danni e a fare anche vittime, perché nella giornata di ieri un grosso seracco di ghiaccio, sarebbe un grosso blocco di ghiaccio, è crollato sulla Marmolada, nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta, travolgendo una quindicina di persone. E ci sarebbero, secondo quanto riportano, ha risuonato il SUEM 118 del Veneto, che poi è stato riportato dai vari giornali nazionali, ci sarebbero almeno 4 morti all'interno appunto di questa tragedia. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino nella zona, almeno 5 elicotteri si sono recati sulla zona e insomma ci sono le unità cinofile per recuperare eventuali superstiti. Comunque, fatto sta che anche questo è uno degli effetti della crisi climatica, perché proprio l'altro ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record assoluto della temperatura con circa 10 gradi in vetta e il distacco del blocco di ghiaccio è una conseguenza evidente, abbastanza diretta, di queste temperature record. Intanto dall'altra parte del mondo, per cambiare ancora notizia, a Sydney nelle ultime ore c'è stata una lunghissima pioggia torrenziale e venti molto forti che in realtà ancora ora, mentre registro la puntata, non accennano a diminuire. In diverse zone della città sono caduti 200 mm di piogge con picchi fino a 350 mm, i fiumi si sono gonfiati in modo molto pericoloso e il terreno non riesce a drenare l'eccesso di acqua. Una diga è già straripata e l'ufficio meteorologico ha lanciato l'allarme per possibili inondazioni improvvise e smottamenti lungo tutta la costa orientale, da Newcastle a Batesman Bay, nello stato del New South Wales, che è uno dei più colpiti, ricordiamo anche le alluvioni dello scorso anno. E anzi, nemmeno lo scorso anno, perché parliamo di 4 mesi fa, a marzo, quando appunto c'erano stati fenomeni simili che avevano distrutto buona parte della zona occidentale della città di Sydney, causando 20 vittime, e questa volta potrebbe, si spera di no, ma succedere qualcosa di simile. Al momento sono stati emanati 41 ordini di evacuazioni e 43 avvisi sud-ovest della città, e in totale ci sono oltre 32.000 residenti a cui viene ordinato o consigliato di abbandonare le loro case. Quindi, insomma, in tutto il mondo stanno il clima, questa nuova normalità climatica non proprio piacevole, sta iniziando a far vedere i suoi effetti. E forse è il caso di iniziare a fare qualcosa, o continuare, o accelerare, ecco, mettiamola così, la transizione ecologica a tutti i livelli. Ok, ultima notizia del giorno, al volo ve la dico, poi l'approfondiamo un'altra volta, e la premessa è: poi non ditemi che non siamo sul pezzo. Mesi fa parlavamo del fatto che un nuovo studio sembrava mettere in dubbio uno dei pilastri della teoria dell'evoluzione, ovvero la casualità delle mutazioni genetiche, ed ora il Guardian, probabilmente dopo aver recuperato alcune puntate vecchie di Me la segno che non si era visto, il Guardian, se ne esce con un lungo articolo in cui racconta un po' il subbuglio interno alla comunità scientifica legato proprio alla necessità portata avanti da, insomma, diciamo, questa almeno è la tesi di alcuni scienziati, di rivedere la teoria dell'evoluzione. La questione in realtà, e qui, insomma, mi scoccio ammetterlo, ma è dibattuta da diversi anni, ben prima che Io non mi rassegno la portasse alla luce, e già nel 2014 un gruppo di scienziati si schierò contro una lettura troppo ortodossa della teoria darwiniana. E solo che adesso, diciamo, questo dibattito sembra essersi riacceso alla luce delle nuove evidenze, e insomma la questione è abbastanza complessa, però lo approfondiamo in un'altra volta perché siamo un po' alla fine della puntata e vale la pena forse farci addirittura una puntata dedicata. Ditemi se vi potrebbe interessare, lo so che ogni tanto ve lo dico, poi non sempre le faccio, ma se vi interessa come spunto, mi sembra davvero un argomento interessante da approfondire. Intanto, comunque, se vi va, vi lascio l'articolo del Guardian, se leggete in inglese, o quello del Post, che ne fa un'ottima sintesi, se lo volete leggere in italiano. Detto ciò, io direi che vi posso salutare, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, Telecambia, nonché sulla pagina della segna stampa di telecambia.org, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.